Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia nel Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È giusto iniziare la nostra settimana santa, che in realtà abbiamo già iniziato ieri, con il chiedere a Dio che volga il suo sguardo su tutta l'umanità, iniziare con un'intenzione, con una supplica per tutta l'umanità. E così vogliamo fare in questa Eucaristia, seguendo l'insegnamento, il suggerimento della colletta, della liturgia, chiedendo per tutta l'umanità, per tutta la creazione, i benefici della passione del Signore Gesù che celebreremo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, i versetti dall'1 al 7. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 12, 1-11. Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del
Signore.
Ecco, le letture non hanno bisogno di introduzione, quindi possiamo già intervenire.
A me pare che la prima lettura, il Vangelo, vogliano evidentemente comporsi per tenere al centro la persona di Gesù, questo canto del servo che ha dentro a Isaia anche un suo ruolo, un suo spazio, un'alternanza di significato, o comunque un senso a volte collettivo, oltre che una lettura possibile personale. Certamente nella liturgia di oggi è inteso proprio direttamente, proprio nel suo senso cristologico più diretto, come descrizione profetica, mi sembra, appunto, di questo cammino verso la passione, e come un cammino che umile, che vuole portare però al popolo e alle genti e la salvezza e la giustizia. E la stessa cosa a me sembra che così, che la liturgia voglia essere proprio farci fissare gli occhi sul volto di Gesù, mi sembra anche la stessa intenzione di queste righe di Giovanni, perché il contrasto con l'aiuto ai poveri, la carità, l'elemosina, per quanto sia una finzione di Giuda, ma comunque Gesù risponde di per sé prendendolo sul serio: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. E cioè il gesto dell'unzione, tutto questo profumo sprecato, a me sembra sempre che questo Vangelo voglia dire che esiste anche un privilegio proprio specifico di Gesù nella persona di Gesù. E appunto, dicendo non sempre avete me, a me sembra che voglia dire che è unica questa occasione, perché Gesù, che cammina tra gli uomini in carne e ossa, che sta per andare alla passione, si ha in questo episodio, in questa Betania, con questo Lazzaro, con questa sorella di Lazzaro, Maria. In questo senso qua, a me pare che appunto poi uno può estendere per la devozione a Gesù, la nostra fede in Lui, gli atti verso di Lui, appunto anche per ognuno di noi nella vita che noi facciamo, ma mi sembra che però le parole di Gesù vogliano dire che è proprio in quel giorno, questa occasione è unica nella storia e vale ogni profumo, ogni spreco, ogni cosa che si potrebbe chiamare spreco, perché non si ridarà una cosa del genere.
Un versetto che mi colpisce, il versetto 4, dice: non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Allora, questo primo versetto dice: non verrà meno e non si abbatterà. Quindi il servo si troverà in una situazione in cui può venir meno, però non si abbatte. Quindi si troverà in una situazione di massima debolezza, però avrà anche la possibilità di resistere. E poi dice così: dice il Signore, il Signore Dio che crea i cieli li spiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita, eccetera. Poi dice: io sono il Signore, ti ho chiamato per la giustizia. Quindi è la missione del servo che passa attraverso questa stretta. E la colletta dice: guarda Dio onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale. Ecco, allora mi sembrava che si possa fare facilmente il giunto tra queste due cose, e quindi questa debolezza mortale è chiaramente assunta volontariamente da questo servo.
Se prendiamo, torniamo un capitolo indietro nel libro di Isaia, al capitolo 41, versetto 8 e seguenti: ma tu Israele, mio servo, tu Giacobbe che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, e sei tu che ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto: mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Comprendiamo che questo canto del capitolo 42 sul servo del Signore è dentro il contesto di quella parte del libro di Isaia dove è ben chiaro che il servo e l'eletto è Israele, e questo rimane, anche se questa figura dei quattro cantici del servo del Signore, così chiamati fin dalla fine dell'Ottocento, poi riguardano anche una figura individuale, e tutte e due vanno insieme, non c'è l'una senza l'altra, perché appunto anche all'interno di Israele ci deve essere qualcheduno che ristabilisca appunto le sorti. Anche al capitolo 41 lo diceva: non ti ho rigettato, vuol dire che c'è un problema per riguardo al rapporto di Israele con il Signore, all'elezione, che Israele deve essere ristabilito, perché Israele sente di essere rigettato. E è chiaro che si pensa alla condizione di Israele nell'esilio, eccetera, e quindi la fine del patto, la fine della regalità, insomma, la crisi del patto messianico e del patto di Davide. E allora c'è bisogno che Israele al suo interno ci sia qualcuno che abbia una missione per ristabilirlo, e così c'è bisogno anche di una figura individuale, e il Messia, appunto, come anche il Nuovo Testamento prende, riprendendo questi testi, ricava la figura di una figura, scusate, individuale, che riguardano appunto, e quindi di profezie che riguardano in particolare Gesù, ma sono sempre all'interno di questo. E troviamo al versetto del capitolo 42, al versetto 6: io il Signore ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato, ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Tutte e due, e lo ritroviamo lì, la missione, insomma, questa articolazione e questa complessità della figura, che a un tempo è individuale perché per ristabilire l'alleanza del popolo, e un tempo è il popolo anche, è collettiva, è luce delle nazioni. Ricordiamo anche il cantico di Simeone, no? ti ho posto, come dice, luce delle genti e gloria del tuo popolo Israele. Non va mai persa la dimensione, perché Dio non ha cambiato popolo, questo è il fatto. E allora, così, mi ha fatto un pensiero successivo, e questo servo però che ristabilisce le cose, non è previsto che ristabilisca le cose come erano prima, non si ritorna alla regalità, allo Stato di Israele, e questo è molto sottolineato, perché Israele è quel popolo umile, e il resto di Israele povero, come troviamo in tanti altri profeti, anche in Isaia, in altri passi, che contraddistingue appunto, che è sempre più raffigurato come questa figura individuale, e c'è una somiglianza sempre maggiore. E allora pensavo anche al Vangelo, Lazzaro e Gesù. Subisco Lazzaro, colui che Gesù ha risuscitato, l'amico di Gesù, anche lui subisce la sorte, non sappiamo nulla di lui, ma comunque anche lui viene cercato per essere messo a morto, come Gesù. Insomma, la missione di Gesù è una missione individuale, ma è una missione che comporta anche, come dire, una dimensione collettiva. Coloro che Gesù poi sceglie e che ama, i suoi amici, Lazzaro, tutti sono coinvolti nella sua missione, perché è un tempo questa figura di Messia individuale, ma è per ristabilire un popolo, per ristabilire una comunità. Gesù salva, insomma, è il Messia salvatore del mondo, e non può esserlo senza avere con sé un popolo, una comunità.